dovremmo avere in collegamento Mina del Lega Social Forum. Ciao.
Sì, sono qua.
Ciao.
Ciao, buongiorno.
Allora, volevamo chiederti, ci fai un po' il punto sulla situazione processuale, un commento appunto su questa prima sentenza e poi magari passiamo invece a come è nata l'organizzazione di questa manifestazione.
Sì, io prima di tutto mi scuso perché sono in autostrada e quindi probabilmente sentirete un discreto rumore, però...
No, ma ti sentiamo benissimo, non preoccuparti.
E dunque, la seconda cosa che vi dico invece è una puntualizzazione, scusami, nel senso che la sentenza, grazie a Dio, non c'è ancora stata, e per quanto riguarda il processo dei 25 stiamo parlando di richieste dei PM, il che è sperabilmente diverso da una sentenza.
Certo.
No, niente, figurati, facendo le corna dovrebbe essere differente da una sentenza,
certo,
nel senso che speriamo che la sentenza... sia di altro, come dire, di altra marca. Il punto sui processi è questo, che i processi, faccio un breve riassunto, i processi riguardanti i fatti del G8 avrebbero dovuto essere come minimo 4, i grandi filoni invece sono 3. Il filone che non c'è sostanzialmente perché è stato archiviato ancora prima di iniziare è quello che riguarda i fatti di Piazza Alimonda e l'omicidio di Carlo Giuliani, che è un processo che è stato archiviato, quello a carico di Mario Placanica, e quindi è un processo che appunto purtroppo non è neanche mai iniziato. E quindi non ci ha permesso di avere come minimo delle nuove informazioni su quello che è successo in Piazza Alimonda. Gli altri due filoni e quindi gli altri tre processi sono il primo per quanto riguarda appunto i fatti di strada, un processo a carico dei 25 manifestanti che, per i quali sono stati richiesti dalla pubblica accusa 225 anni di carcere, e i processi invece alle forze dell'ordine e ad alcuni insomma elementi di contorno, infermieri e quant'altro, per quanto riguarda i fatti della Diaz e i fatti di Bolzaneto. La prima cosa sicuramente da segnalare è che questi due processi sono in due fasi completamente differenti. Per quanto riguarda Diaz e Bolzaneto siamo ancora all'escussione dei testimoni, per quanto riguarda invece i 25 siamo ormai alle fasi finali, è appunto terminata la requisitoria dell'accusa, manca la requisitoria della difesa e poi si andrà a sentenza. Perché succede questo? Succede questo perché sostanzialmente la Procura di Genova ha impartito una velocità diversa a questi processi, in un modo molto semplice e abbastanza significativo. Il processo, i PM che seguono il processo dei 25, Canepa e Canciani, sono stati esentati sostanzialmente da qualsiasi altro procedimento, quindi non si ritrovano a perdere tempo, tra virgolette, dietro a processi e processetti riguardanti tutto quello che può succedere a Genova, eccetera, ma sono esclusivamente concentrati sul processo dei 25, senza considerare che hanno anche ovviamente l'appoggio incondizionato di tutte le forze dell'ordine, dalla Guardia di Finanza che fa venire la polizia, i vigili urbani addirittura, che chiaramente hanno tutto l'interesse a far sì che questo processo vada nella direzione voluta dalla pubblica accusa. Mentre i processi alle forze dell'ordine per quanto riguarda la Diaz e Bolzaneto non solo si ritrovano in mano dei PM che non sono invece affatto esentati da tutti gli altri normali quotidiani procedimenti che ogni PM deve sostenere, ma oltretutto è evidente che essendo contro degli organi di polizia si ritrovano anche in una condizione per cui non c'è una grande collaborazione, anzi direi per niente, da parte delle forze dell'ordine, anzi in particolare il PM Zucca si è ritrovato per una vicenda legata a due omicidi avvenuti a mano della stessa persona in Liguria, a sostenere un attacco frontale da parte degli organi di polizia, da parte della questura, eccetera, che gli imputava una serie di responsabilità, eccetera, che non vado adesso a sottolineare, che però sicuramente fanno pensare in qualche modo che lo si volesse colpire da un lato per andare sicuramente a colpire dall'altro questi processi appunto,
ecco,
che sono contro le forze di polizia.
Scusa, ti interrompo un attimo, sono su Jacopo. E appunto,
ciao.
Tempistiche che sono anche significative poi dopo sull'esito dei vari processi.
Tempistiche che sono significative perché mentre la questione di cui stiamo parlando è, suppongo, a cui accennavi, è l'eventuale prescrizione.
Esatto.
Ogni reato dopo un tot di tempo va in prescrizione, cioè lo Stato italiano non ha più, diciamo così, interesse a perseguirlo. Questo chiaramente dipende dalla gravità del reato. Ora, mentre il processo ai 25, nel processo ai 25 c'è un'imputazione per devastazione e saccheggio, che è un reato molto grave.
Sì, infatti, è la prima volta che si dà per scontri di piazza.
È la prima volta che si dà per scontri di piazza, e subito dopo però ne sono seguite una serie di altre.
Sì, no, lo sappiamo bene anche qua a Bologna, la deriva che ha preso la magistratura.
Questo processo ha un tempo di prescrizione talmente alta che non andrà in prescrizione, in sostanza, cioè che è molto probabile che si arrivi ai 3 gradi di giudizio. Mentre i processi alle forze dell'ordine, siccome non ci sono state possibilità di individuare effettivamente quasi mai le persone che gli agenti che hanno picchiato, che hanno torturato, eccetera, anche perché è chiaro che in Italia agiscono a volto coperto senza numero identificativo, per cui è un po' difficile andare a dire mi ha menato Mario Rossi. Ci si ritrova non con dei reati tipo lesioni aggravate, tortura che non esiste neanche o cose di questo tipo, bensì con dei reati quasi amministrativi che sono tipo falso in redazione dato d'ufficio e cose di questo tipo.
Certo.
Quindi dei reati che in realtà andranno in prescrizione molto presto, ovvero nel corso del 2008, il che significa che ci va grassa se si arriva a un primo grado di giudizio, ma sicuramente nessuno di questi imputati finirà mai per avere effettivamente una condanna definitiva per quello che è successo alla Diaz a Bolzaneto.
In relazione a questo è proprio interessante vedere invece come i pubblici ministeri del processo a carico dei 25 hanno cercato sempre di fare dei parallelismi che in verità non sussistono, no? Come dire, l'intenzione, noi stiamo portando alla luce la verità di quanto è successo sia da una parte sia dall'altra, mentre se si va a vedere realmente i capi di imputazione e come evolvono anche da un punto di vista tecnico e processi, come ci dicevi tu adesso, questi parallelismi sono pura ipocrisia.
I pubblici ministeri mentono sapendo di mentire nel momento in cui iniziano la propria requisitoria dandosi una patente ai democratici, dicendo noi qui vogliamo devastazione e saccheggio perché ci sono state delle cose gravi, eccetera, eccetera, esattamente come di là vogliamo massacro. E diciamo che è stato un massacro. In realtà è appunto mentre non sapendo di mentire per due motivi. Primo, che loro non hanno alcuna influenza sull'altro processo, primo, quindi non serve a niente questa dichiarazione. E seconda cosa, perché in realtà di là nessuno viene processato per massacro, ma manco per lesioni gravi, cioè, quindi, e loro lo sanno perfettamente, ovviamente, quindi in realtà è chiaro che ci sono in ballo, non vorrei essere retorica, ma i soliti due pesi e due misure che tornano sempre buoni,
certo.
Diciamo così.
Volevo chiederti anche un'altra cosa, un altro aspetto molto inquietante rispetto alle richieste fatte dai PM sui 25 imputati è la cosiddetta compartecipazione psichica.
Sì, questo deriva da un uso del codice penale che funziona così in sostanza, nella questione del concorso in un reato,
esatto.
Cioè tu rubi una cosa per dire e quindi tu sei accusato di furto, se io sono con te e non faccio niente per impedirtelo sono accusato di concorso.
È lo stesso meccanismo che è stato utilizzato per i fatti di Milano dell'11 marzo.
Esatto, è chiaro che in una situazione di scontri di piazza e di manifestazione
è un precedente pericolosissimo.
Diventa una roba abbastanza insomma pesante da usare, facile da usare e che è un po' come fare sull'ambulanza, perché è evidente che in un corteo di 10.000 persone in cui 5 fanno una cosa e le altre no, in teoria potrebbero essere accusate tutte perché nessuna ha cercato di fermare i 5 di turno. È chiaro che diventa un precedente molto pericoloso, anzi appunto il precedente molto pericoloso, come tu dicevi, c'è già perché
è quello di Milano.
Esatto, altri 25, un numero che porta evidentemente sfiga, dell'11 marzo di Milano sono stati tutti condannati esattamente con questo meccanismo alla bella cifra di 4 anni di carcere cada cranio, che poi grazie a Dio, essendoci stato l'indulto, è scesa. E
sì, e che direi che comunque di carcere se ne sono già fatti abbastanza.
Abbastanza, sì, no, ma assolutamente, anche un giorno se succede,
esatto,
questo è chiaro.
Troppo.
Però sono comunque,
certo,
sarebbe stata ben più tragica,
certo,
la questione, insomma.
E salutandoti, niente, volevamo semplicemente dire che appunto è interessante anche notare come quei 2,5 milioni di euro che sono stati richiesti dall'Avvocatura dello Stato siano a causa di un terribile danno d'immagine appunto allo Stato, proprio in occasione del fatto in cui, ricordandoci, va bene, Amnesty International aveva ricordato gli eventi di Genova come la più grande violazione di diritti umani in un paese occidentale dal dopoguerra, quindi che il danno all'immagine dello Stato deriva dai manifestanti è abbastanza significativa dalla percezione che hanno chi ha gestito la piazza e l'attuale classe politica anche di come siano appunto attualmente le cose in Italia.
Sì, ma questo è sicuramente da sottolineare, guarda, nel senso che appunto esattamente come hai detto tu, io non ho niente da aggiungere. Quello che invece aggiungo, ma che è proprio legato a questo e anche legato a quello che ci siamo detti finora, e anche rispetto al fatto che in questo momento stiamo in qualche modo parlando probabilmente più alle persone che non stanno andando a Genova per qualche motivo,
certo,
piuttosto che a quelle che ci stanno andando, è che per quanto possa essere importante fare cortei eccetera, sicuramente la cosa più importante che tutti possiamo fare quotidianamente è un'opera capillare di informazione e controinformazione e di tenere viva l'attenzione su questo argomento, perché Genova è stata rimossa per un sacco di tempo da un sacco di gente, anche da chi c'era, per vari motivi, psicologici, politici, eccetera, eccetera, e questo invece non deve più avvenire perché è stato uno dei momenti, credo, più neri della storia recente di questo paese, e non solo di questo paese, perché è stata contornata dal quasi morto a Göteborg 2 mesi prima in scontri di piazza.
Da Napoli, che è stato un precedente pesantissimo,
no? Esatto.
È stato
quindi
una prova generale di quello che poi,
esatto,
sarebbe successo a Genova.
Quindi io credo che proprio le persone che in questo momento stanno ascoltando la radio e per qualche motivo non possono venire a Genova, possono comunque fare la cosa più importante, che è quella appunto di tenere viva la propria attenzione e anche quella degli altri sull'argomento e su tutti gli argomenti correlati, perché è chiaro che nel momento in cui il potere, diciamo così, che non è in questo caso né particolarmente di destra né particolarmente di sinistra, visto che
diciamo che è semplicemente democratico,
ma c'era anche il governo di sinistra teorica, che era quello che aveva preparato in qualche modo l'ordine pubblico a Genova, per
e che ha gestito Napoli
in questo caso,
per cui anche
che ha gestito
qua
Napoli. Sicuramente il potere in qualche modo sta cercando di riscrivere una storia, e quindi è a carico di tutti noi non permettere che questo venga fatto, ecco, volendo trovare un termine impersonale per definire la questione.
Ti ringrazio. Un'ultima cosa in conclusione, la manifestazione di oggi, come è nata l'organizzazione di questa manifestazione?
La manifestazione nasce da un appello di supporto legale che è una rete di attivisti che ha seguito da sempre i processi, che subito dopo la fine della requisitoria, appunto dell'udienza in cui è finita la requisitoria di PM, c'è stata la richiesta di, anzi in realtà già qualche giorno prima, durante la requisitoria, che ha avuto una serie di puntate, ha chiesto per tutti una mobilitazione. La risposta è stata appunto l'indizione di questo corteo, a cui anche il supporto legale ha immediatamente aderito, e quindi si è messo tra i promotori, tra gli organizzatori, e speriamo che sia molto grande per svariati motivi. Il primo è quello sicuramente della solidarietà con 25 capri espiatori, perché questo sono i 25,
certo.
E poi c'è anche invece una motivazione molto più egoistica, che si divide in due filoni. Il primo è che nei cassetti della procura ci sono almeno un centinaio probabilmente di procedimenti già belli pronti, che a seconda di come va questo processo verranno tirati fuori per fare un bel maxi processo, probabilmente, molto probabilmente. La seconda è di carattere appunto più storico, se vogliamo, più etico, che è quello appunto di non permettere che qualcun altro riceva una storia che è fin troppo chiara.
Grazie mille, ti ringrazio. Allora, buona manifestazione e a risentirci.
Grazie.
Ciao.
Ciao, buona giornata. Ciao.